si parlerà di evoluzione e alimentazione vegetariana sotto un punto di vista naturalistico. Ora, sono diverse le ragioni che possono spingere una persona a scegliere un tipo di alimentazione vegetariana. Alcuni sono spinti a fare questa scelta per motivi etici, perché amano gli animali e non vogliono che siano sfruttati o debbano morire per diventare alimento per noi umani. Altri invece sono vegetariani per motivi salutistici, perché pensano, giustamente, che sia la migliore dieta per la loro salute. Altri ancora fanno questo tipo di scelta per motivi sociali e motivi ecologici, e stasera invece verrà trattato questo aspetto sotto il profilo naturalistico, secondo cui gli alimenti di origine vegetale sono un cibo più adatto all'uomo. Ora a parlarsene sarà il professor Carlo Consiglio, già ordinario di biologia presso l'Università La Sapienza di Roma, autore e coautore di 148 pubblicazioni scientifiche e di vari libri, che troverete anche in fondo nel banchetto dietro, libri scritti anche in collaborazione con Vincenzino Siani, tra cui citiamo Evoluzione e alimentazione, il cammino dell'uomo. Benissimo, diamo quindi il nostro benvenuto al professor Carlo Consiglio.
Grazie. Io sono uno scienziato e quindi per tutta la vita ho studiato gli animali e io so che ci sono tante specie di animali e che la differenza tra una specie e l'altra riguarda anche la nicchia ecologica. Nella definizione di specie ormai si dice anche che la specie è un gruppo di animali che formano una comunità riproduttiva e che occupano una certa nicchia ecologica. La nicchia ecologica è il complesso delle relazioni che una specie stringe con l'ambiente che lo circonda, e tra queste relazioni ci sono anche quelle del mangiare, quindi la cosiddetta nicchia trofica è la particolare alimentazione che ha una specie, di che cosa si nutre. Ora, adesso io ho messo questa domanda un po' provocatoria: qual è il cibo dell'uomo? E vi devo dire subito che una risposta precisa non c'è, perché qual è il cibo dell'uomo? In realtà il cibo dell'uomo è molto vario, perché l'uomo è una specie molto adattabile. Noi distinguiamo in zoologia tra i vari animali, tra generalisti e specialisti. Gli specialisti sono quelli che hanno una certa alimentazione molto fissa. Ad esempio, il koala mangia foglie di eucalipto. È molto semplice, mangia foglie di eucalipto e basta, o quasi. E quindi sono anche animali molto tranquilli, perché quando hanno fame mangiano, quando sentono sazi dormono. Poi quando hanno fame di nuovo, mangiano di nuovo, non è che devono andare molto in giro, perché basta stare sull'albero di eucalipto e su tutte le foglie che si vuole. E quindi questo è un esempio di specialista. Ecco, l'uomo non è proprio uno specialista. Invece un generalista è uno che mangia cose varie. Per esempio la volpe è un generalista. La volpe sta sempre in giro e mangia quello che trova. Trova un topo e lo mangia, poi trova della frutta e la mangia. Mangia cose varie, cioè sempre alla ricerca, ma sono specie molto curiose queste, hanno bisogno sempre di muoversi, di cercare. Ecco, quindi l'uomo sicuramente è un generalista, quindi noi vediamo che popolazioni diverse umane in diverse località hanno sfruttato diverse ricerche, diverse risorse. E tra queste risorse c'è l'agricoltura, c'è la carne, c'è la pesca, c'è un sacco di cose. Ecco, allora, però tuttavia ci abbiamo lo stesso alcune cose da studiare, perché anzitutto ci possiamo domandare qual era la nostra alimentazione originaria, anche se poi varie popolazioni hanno modificato questa alimentazione. E poi vedere, ecco, un'altra cosa importante, gli adattamenti.
Per adattamento noi intendiamo quei caratteri che una specie ha e che servono a svolgere una determinata funzione. Non c'è nulla nella forma, nella struttura degli animali che non siano adattamenti. Tutto è adattamento. Ogni cosa ha una funzione e svolge una funzione. E quindi, perfino il disegno, il colore degli animali non sono cose casuali, servono come segnali nelle comunicazioni intraspecifiche, servono come segnali nelle comunicazioni con altre specie, e servono come mascheramento, una quantità di funzioni, quindi tutto quanto ha una funzione. Quindi, questi sono gli adattamenti. Allora noi possiamo andare a cercare quali sono gli adattamenti. Quindi adesso queste le cose che dirò si faranno circa tre parti. Primo, le prove dell'alimentazione dei nostri antenati, che si dividono a loro volta prove dirette e prove indirette, e poi gli adattamenti, quali adattamenti abbiamo a consumare determinati tipi di cibo. Allora, il materiale è stato raccolto consultando letteratura mondiale degli ultimi 50 anni circa, e i risultati sono questi. E cosa mangiamo le nostre antenati? Prove dirette e indirette, questo è il primo aspetto. Ecco, intanto vediamo quali sono i nostri antenati. E noi abbiamo prima di tutto l'Ardipithecus e Australopithecus. Adesso qui sono elencate diverse specie che sono vissute in Africa, soprattutto in Africa orientale e Africa meridionale. Non tutti gli autori sono d'accordo se tutte queste specie qui elencate siano delle buone specie. Comunque sicuramente ci sono almeno due gruppi di queste specie. L'Anamensis afarensis africanus sono i cosiddetti australopiteci gracili, e mentre viceversa Robustus boisei e Ethiopicus sono quelli robusti. Questo fatto del robusto si riferisce al fatto che ha una dentatura più massiccia rispetto agli altri. Poi compaiono quelli del genere Homo, che sono sostanzialmente, anche qui i vari autori hanno detto varie opinioni, però grosso modo Homo habilis, che è il più antico, inizia già da oltre 2 milioni di anni, Homo erectus, che è seguito dopo Homo sapiens, e Homo erectus e Homo sapiens in particolare si sono diffusi in tutto il mondo, dall'Africa sono arrivati in Asia meridionale, in Europa, eccetera. E poi c'è Homo neanderthalensis, che però non va annoverato tra gli antenati, perché Homo neanderthalensis è un ramo laterale che è coesistito con Homo sapiens, e quindi vuol dire che erano due specie diverse, poi si è estinto, e quindi quello che faceva, che Homo neanderthalensis era un forte carnivoro, ecco, però quello lì è un altro discorso. Ecco, quindi tra le prove dirette noi abbiamo prima di tutto i resti alimentari. Tra questi resti ci sono le ossa, e allora queste ossa hanno fatto dire a vari autori che i nostri antenati erano carnivori. Ecco, ora il punto è che le ossa si conservano bene. Quindi se i nostri antenati mangiavano carne e poi dopo buttavano via le ossa, queste ossa si accumulavano, e quindi abbiamo attualmente dei depositi di ossa, che significa che qualcuno ci ha mangiato qualche cosa. Ecco, viceversa, se i nostri antenati andavano in giro con un cesto di vimini o di legno, raccoglievano della frutta e poi la mangiavano, non resta niente.
e quindi noi non sappiamo, diciamo, ah, mangiavano carne, non mangiavano frutta, invece mangiavano anche la frutta, solo che non restavano molte tracce. Allora, su queste, ecco, le ossa però non è detto che quando si trova un deposito di ossa non è detto che siano stati degli ominidi a munticchiare queste ossa, possono essere stati anche altri animali che hanno predato e abbandonato le ossa. Quindi il solo fatto che ci siano delle ossa non prova nulla. Però su alcune ossa sono stati trovati delle incisioni, dei solchi. E ci sono vari tipi di solchi. Perché l'uomo può avere tagliato la carne con dei coltelli di pietra che incidono l'osso e quindi può esserci sull'osso un solco. Però può anche essere che una iena mangia della carne e con i denti lascia un segno sull'osso. Quindi era un uomo o era una iena? E poi ci stanno anche il caso degli roditori. Ecco, sono tutti però segni diversi perché un coltello di pietra lascia un solco che è appuntito, quindi a forma di V, mentre invece i denti di una iena lasciano un solco che ha forma di U. E i denti di un roditore lascia un doppio solco, due solchi paralleli. Quindi si possono riconoscere. Allora, il punto è che bisogna sapere se erano appunto umani o no. Allora, in certi casi, quando ci sono coltelli di pietra, sicuramente erano degli umani, degli ominidi. Ora, il punto è che gli ominidi. Non c'è nessuna prova che l'australopiteco abbia mai mangiato la carne. L'uso di carne comincia da Homo habilis, e quindi da poco più di 2 milioni di anni. Non ci sono prove, appunto, che l'australopiteco mangiasse carne. Homo habilis sì, e usava. Però non si sa bene perché cosa, perché secondo alcuni per mangiare la carne, secondo altri invece anche per procurarsi materiali di sartoria, tipo tendini oppure pelli. O comunque, sembra che la carne comunque fosse mangiata. Un altro punto che è stato discusso è se venisse se questi ominidi andassero a caccia oppure si limitassero a visitare dei punti dove degli altri animali avevano abbattuto qualche preda. Quindi il ruolo dell'uomo se fosse di cacciatore o di spazzino. Lo spazzino sarebbe quello che viene dopo e raccoglie quello che è rimasto. Allora, il punto è questo: c'è stato in Africa orientale un grande cambiamento climatico negli ultimi 3, 4, 5 milioni di anni. Questo cambiamento climatico ha fatto scomparire la foresta, che prima era tutta una fascia che attraversava tutta l'Africa dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano. Il cambiamento climatico ha fatto scomparire quasi completamente la foresta dall'Africa orientale e si è ristretta all'Africa occidentale, insomma del Congo e del Golfo di Guinea. Quindi gli animali che stavano lì hanno dovuto scegliere o migrare a ovest o cambiare alimentazione o cambiare alimentazione, strategia, modo di vita. Quindi l'Australopiteco è tra quelli che hanno scelto di restare. E quindi adattarsi in una zona dove evidentemente ci potevano essere più problemi per procurarsi l'animale, per procurarsi il cibo. E quindi mangiare eventualmente qualche cosa che è rimasto dal cibo di altri carnivori. Il punto è questo, che c'era una nicchia ecologica vuota. La nicchia ecologica è un insieme di rapporti, no? Che una specie può stringere col suo ambiente. Mancava un occupante per questa nicchia. L'uomo si è affrettato a approfittare di questa situazione, perché in quell'epoca in Africa orientale c'erano tre specie di tigri con gli denti a sciabola, che poi si sono estinte tutte e tre. Queste tigri con i denti a sciabola avevano, come dice il nome, una dentatura molto specializzata, adatta a tagliare la carne con questi denti a sciabola, appunto. E quindi queste tigri non potevano rompere le ossa, perché questa dentatura specializzata era adatta a mangiare la carne ma non a rompere le ossa. Quindi non c'era nessuno che mangiasse il midollo delle ossa. Quindi queste facevano le loro cacce, uccidevano un animale, lo mangiavano e poi abbandonavano lì la carcassa con le ossa. C'era un competitore che poteva mangiare il midollo delle ossa, che era costituito dalle iene, però le iene sono notturne, mentre gli ominidi erano diurni, come lo sono attualmente. E quindi c'era la possibilità di sfruttare questa risorsa. Ecco, andando avanti, qui c'è una figura che mostra la pressione dei denti. Intanto partiamo dagli australopitecini. Gli australopitecini comunque non mangiavano carne. Che cosa mangiavano gli australopitecini? Lo possiamo dedurre da varie cose, tra cui dal consumo dei denti. Qui vediamo dei denti di australopitecini in alto poco consumati e in basso vari gradi di usura crescente man mano che andiamo in basso. E vedete che è rappresentata quella fascia esterna che indica lo smalto e la parte interna è la dentina. Questo qui è lo smalto e questa è la dentina. Ora vedete che in alcuni casi c'è una pressione fortissima, tanto che il dente viene quasi cancellato, o perlomeno viene asportato almeno per la metà. E quindi questo mostra che questi australopitecini mangiavano cibi molto duri. Ho questa pressione dei denti e porta, ecco, c'è un altro segno che si può ritrovare sui denti, che sono le strie oblique. Abbiamo già parlato delle strie sulle ossa, adesso parliamo delle strie sui denti, e si nota che delle volte sugli denti anteriori, specialmente sugli incisivi, ci sono delle strie oblique. La stria oblique si origina in questo modo: l'antenato prende in bocca un pezzo di carne, dopodiché con un coltello, mentre con una mano regge questa carne fuori dalla bocca che la sterra anche con i denti, con l'altra mano, che regge un coltello di selce o di altra pietra dura, taglia la carne molto vicino ai denti. Facendo questa operazione finisce inevitabilmente che prima o poi la pietra passa proprio sul dente e lascia un solco. Questi solchi sono riconoscibili perché sono obliqui, perché siccome si fa da destra a sinistra così trasversalmente, il solco viene obliquo, tanto che secondo se è obliquo in un modo o nell'altro si può riconoscere se gli antenati erano destri o mancini. Il risultato è stato che la maggior parte di loro erano destri e un piccolo numero era mancino. Quindi questa può essere una prova di mangiare carne. Però anche quelli che mangiavano carne, non dovete pensare che mangiassero solo carne, perché se i nostri antenati avessero mangiato solo carne sarebbero morti avvelenati. La carne non può mai diventare più del 50% della dieta. Adesso vediamo la curva di Monson. Ecco, nella chiusura della dentatura, quando i denti si chiudono, voi sapete che i denti superiori passano all'esterno dei denti inferiori, ma siccome ci sono le cuspidi esterne e quelle interne dei molari, allora la cuspide esterna del molare superiore sta all'esterno della cuspide esterna del molare inferiore, ma questa a sua volta sta all'esterno della cuspide interna del molare superiore, la quale sta all'esterno della cuspide interna del molare inferiore. E quindi se noi facciamo passare una linea che passi attraverso le superfici di contatto, viene questa curva che si chiama curva di Monson, che è concava verso l'alto. Però con la trazione dei denti, se i denti vengono molto consumati, siccome le cuspidi che passano tra loro sono soprattutto la cuspide interna del dente superiore e quella esterna del dente inferiore, queste tendono a consumarsi e alla fine abbiamo il risultato della figura di sotto, dove si vede che la curva si è invertita, e cioè mostra la convessità in alto e la concavità in basso. Curva di Monson rovesciata è segno di forte usura dei denti. Ci sono molte altre prove indirette. Uno è il rapporto stronzio-calcio. Noi insieme con il calcio assimiliamo anche una piccola quantità di stronzio, che è un elemento affine al calcio. Nel passaggio della catena alimentare dalla pianta all'animale erbivoro all'animale carnivoro, lo stronzio tende a perdersi, per cui un alto rapporto stronzio sul calcio è indice di un animale che mangia piante, mentre invece un basso rapporto indica che mangia carne. Noi abbiamo trovato che l'australopiteco aveva un rapporto piuttosto alto, quindi vuol dire che l'australopiteco mangiava piante e non mangiava carne. Un altro tipo di ricerca è quello sulla sintesi del carbonio. Ci sono due tipi di piante, le cosiddette C3 e C4. Le piante C3 sono quelle che nella fotosintesi producono un primo prodotto, una sostanza a 3 atomi di carbonio, la quale poi dopo si salderà con altre molecole per formare glucosio, no? Le sostanze abituali. Invece le piante C4 sono quelle che come primo prodotto della fotosintesi producono una molecola a 4 atomi di carbonio. Allora, le piante C3 sono soprattutto le erbe, mentre le C4 sono gli arbusti, i cespugli. E allora si è visto, però questo è una cosa che non dice nulla sulla carne, perché se un animale mangia erbe ha lo stesso C3 come la pianta che mangia, non è che si modifica. Però questo dice se uno mangia erba o mangia cespugli. Risultato che l'australopiteco era prevalentemente C3, ma con una piccola percentuale di C4. E questi sono tutti i discorsi sulle prove dirette dell'alimentazione, da cui risulta, da tutto questo discorso, che l'australopiteco assolutamente non mangiava carne, ma mangiava cose dure, non tanto semplice frutta, perché c'era una forte usura dei denti. E poi che col passaggio a Homo habilis e poi Homo erectus e Homo sapiens c'è stato un apporto di carne nella dieta che è parziale. Poi le prove indirette e sono per esempio il fatto che nella savana c'erano piante alimentari che in parte vengono ancora utilizzate. Questa è una cosa interessantissima. È stato fatto uno studio, dove l'ho messo, ecco, sulle famiglie di piante alimentari, un confronto tra l'Africa e l'America meridionale. Sono state esaminate diverse famiglie di piante. E ci sono 5 famiglie di piante che vengono utilizzate dagli umani attualmente sia in Africa che in America meridionale. Poi ci sono altre 13 famiglie di piante che vengono utilizzate dagli umani solo in Africa. E poi c'è una sola famiglia di piante che viene utilizzata dagli umani solo in America meridionale e non in Africa. Cioè il flusso di piante alimentari da parte degli umani è molto maggiore che in Africa che in America meridionale. Spiegazione: in Africa l'uomo c'è sempre stato, c'è nato, c'è sempre stato. Le piante che gli attuali popoli africani raccolgono, che le conoscono perché se ne tramandano di padre in figlio, anzi di madre in figlia, sono ancora quelle che andava raccogliendo l'Australopiteco. Dopo 5 milioni di anni ancora raccogliamo le stesse piante in Africa. Mentre in America meridionale l'uomo ci è arrivato da poco, si è trovato con una flora che non conosceva, tutto nuovo. Ha dovuto reimparare, ha imparato con le piante più comuni, con le piante principali. Però molte piante non c'è neanche provato. Quindi non c'è una tradizione in America meridionale. Le piante alimentari sono pochissime come conosciute. Questa è una prova che tutte queste piante sono state sempre raccolte.
Infatti questo, eccolo qua.
Africa, America meridionale, 5 famiglie. Solo Africa occidentale, 13 famiglie. Solo America centro-meridionale, una famiglia di piante. E queste sono prove indirette. Poi c'è anche il fatto che...
Beh, vabbè, insomma, ci sono tante cose.
E poi passiamo a parlare degli adattamenti. Adattamenti alimentari dell'uomo relativi ai denti. Questi sono gli adattamenti più interessanti dell'uomo. Arcata dentaria ampia e parabolica. Noi abbiamo i denti che sono sotto al cranio e non davanti, come c'è un cane o anche un babuino, no? Vedete questo muso che sporge davanti. Noi ci abbiamo i denti sotto, la faccia piatta. Questa è una caratteristica della specie umana. Questo è un adattamento a mangiare cibi duri. Perché con una mandibola lunga, una mascella lunga, lo sforzo sarebbe molto meno efficace di triturare qualche cosa all'estremità di questo braccio così lungo. Invece accorciando la mandibola, lo sforzo è molto maggiore, l'efficacia è molto maggiore. Quindi questo ha portato tutta l'arcata dentaria in dentro e l'ha fatta diventare non più così parabolica, ma sì, parabolica sì, ma rotondeggiante. Adesso poi vi farò vedere delle diapositive e su questo in particolare. Incisivi piccoli, riduzione dei canini, e bisogna capire perché i canini si sono ridotti.
Perché se prendete uno scimpanzé o un'altra scimmia antropomorfa, vedete che i canini sono più alti degli altri denti. E quindi c'è un diastema. Cos'è un diastema? È un intervallo, uno spazio libero tra alcuni denti. I canini lunghi, per chiudersi, bisogna che ci sia uno spazio che è appunto il diastema.
Premolari e molari con cuspidi di bassi arrotondate. Riduzione della grandezza e del numero tra molari e molari. Sapete, i denti del giudizio, ci sono alcuni che non li mettono. I denti del giudizio, alcuni li mettono a metà, no? Una parziale riduzione del numero dei denti. Uno che non mette i denti del giudizio ha 28 denti invece di 32. Lo smalto spesso, questa è una cosa drammatica, eccezionale, lo smalto spesso. L'uomo ha lo smalto più spesso di tutte le scimmie antropomorfe.
Lo smalto dell'uomo è più spesso di quello del gorilla, di quello dello scimpanzé, di quello dell'orangutano. E si è ridotto molto, perché negli australopiteci era ancora più spesso. Poi si è ridotto perché 2 milioni di anni passati a mangiare carne, e poi a un certo punto, parzialmente, e poi a un certo punto anche cibo cotto, ultimamente, e quindi il cibo è diventato molle, quindi ecco che lo smalto poi un pochino si è ridotto di spessore, però è sempre lo smalto più spesso che ci sia delle scimmie antropomorfe.
Altri adattamenti alimentari dell'uomo: la forma del capo, l'articolazione temporomandibolare, l'articolazione della mandibola, pollice opponibile, riduzione della lunghezza della superficie dell'intestino, forma del colon e cuscinetti di grasso sul sedere. Questi sono tutti
elementi che ci possono dare delle idee su
che adattamenti alimentari c'è l'uomo. Ecco, cominciamo con la dentatura. Questo è quello che dicevo, l'arcata dentaria. A sinistra vedete l'arcata dentaria dell'orangutan e vedete com'è lunga, e vedete invece a destra quella dell'uomo com'è corta, appunto perché la faccia è diventata piatta, i denti stanno sotto e non stanno più davanti.
Poi qui si vedono anche altre cose, si vedono gli incisivi. Vedete a sinistra l'orangutan che ha degli incisivi grossi, adatti a mangiare frutta. Gli incisivi dell'uomo invece, a destra, sono piccoli. I canini, qui vediamo i canini dell'orangutan, che sono lunghi appunto perché sporgono. Sono più lunghi di quelli degli altri denti.
Invece nell'uomo i canini sono diventati piccoli come gli altri denti.
E come mai questo? Alcuni hanno detto gli incisivi, cioè i canini servono come minaccia, e siccome l'uomo ormai aveva degli strumenti, usava dei bastoni, non aveva più bisogno di minacciare con i canini.
Ma invece sembra che la ragione sia un'altra.
E quando gli incisivi sono lunghi, quando la bocca si chiude, l'incisivo deve entrare nel diastema dell'arcata opposta e quindi è bloccato, non si può muovere lateralmente. Invece l'incisivo corto permette un movimento della mandibola e della mascella orizzontale come fanno le mucche. Questo noi non lo facciamo più per masticare, ma l'australopiteco evidentemente lo faceva. Questa è un'altra prova che l'australopiteco mangiava cibi duri, e quindi usare la mandibola così, movimento orizzontale. E quindi questo è insieme con l'articolazione della mandibola. L'articolazione della mandibola permette, è particolare dell'uomo e anche dell'australopiteco, e permette questo movimento laterale.
le cuspidi dei molari e dei premolari.
E in alto a destra vediamo delle cuspidi appuntite che sono ottimali per forze equamente distribuite. Invece in basso a destra vediamo cuspidi arrotondate. Queste sono ottimali per forze concentrate sulla punta della cuspide. E con questo è il caso per i cibi formati da granelli piccoli e duri, come possono essere dei semi. Quindi evidentemente l'australopiteco mangiava dei semi. E la forma della cuspide è adatta a mangiare i semi. Noi umani, discendenti dall'australopiteco, abbiamo ancora le cuspide arrotondate e non appuntite. La forma del cranio, non ho le figure proprio delle scimmie antropomorfe, però abbiamo questo esempio di due specie di macachi. In alto abbiamo il macaco dalla coda di porco e in basso abbiamo il macaco del Giappone. Ora vedete la diversa forma del cranio. Il macaco dalla coda di porco ha il muso molto sporgente in avanti, mentre il macaco del Giappone ce l'ha più verticale, più, ecco, un pochino somigliante a quello dell'uomo. Il macaco del Giappone mangia cibo più duro del macaco dalla coda di porco. Quindi questa forma del cranio dell'uomo e con la faccia piatta è un adattamento a mangiare cibi, quindi duri, piccoli e duri.
Vediamo se sono altre cose. Lo spessore dello smalto già l'ho detto.
E qui abbiamo la questione dell'intestino. L'intestino dell'uomo non è assolutamente un intestino da carnivoro. Questo è l'intestino di Orango, ma l'intestino dell'uomo è simile. Quello dell'australopiteco non lo sappiamo perché, essendo fossile, non si conserva. Ecco, l'intestino dell'orango, come quello dell'uomo, presenta delle tasche perché ci sono delle strie muscolari longitudinali che stringono l'intestino. L'intestino però forma delle specie di tasche che sporgono all'esterno, che si chiamano haustra, che sono tutte queste qua. Questo è un tipico intestino da erbivoro. Poi c'è stato qualche autore che ha voluto stabilire, in base alla lunghezza di varie sezioni dell'intestino, come si classificasse quello dell'uomo. Allora, qui bisogna avvertire intanto che non si parla più in genere nella scienza di erbivori e carnivori, come si diceva prima. I carnivori sono rimasti, ma gli erbivori è una cosa che non si dice più. Si parla di frugivori e folivori. Il motivo è questo, che gli animali specializzati sono i carnivori da una parte e i folivori dall'altra. I frugivori invece, che sono quelli che mangiano frutta, non sono molto specializzati, hanno un intestino di misure piuttosto intermedie. I carnivori sono specializzati, intanto hanno tutte, non so, tipo canini, artigli, la preda, eccetera. Però poi anche come intestino, i carnivori hanno un intestino medio abbastanza lungo e l'intestino, lo stomaco e il colon piuttosto corti. Viceversa, i folivori, e siccome mangiano le piante che contengono cellulosa e hanno bisogno di digerire la cellulosa, cosa che è molto difficile per gli animali, digerire la cellulosa, perché non abbiamo enzimi per digerire la cellulosa, E allora i folivori hanno in genere una camera di fermentazione.
Una o più.
E le camere di fermentazione possono essere anteriori o posteriori. Camere di fermentazione anteriori sono nello stomaco. Allora è qui il classico esempio che mi viene in mente, è quello dei ruminanti. I ruminanti hanno lo stomaco diviso in quattro cavità, che si chiamano rumine, reticolo, omaso ed abomaso. Il vero stomaco ghiandolare è l'omaso e l'abomaso. Il rumine invece è una camera di fermentazione dove ci sono dei ciliati che a loro volta albergano dei batteri che producono enzimi che digeriscono la cellulosa, perché i poveri animali non ce l'hanno, questi enzimi devono ricorrere a altri organismi. Quindi il cibo, come voi sapete, una mucca mangia dell'erba, quest'erba va nel rumine, poi dopo quest'erba ritorna su, la rimasticano dopo, no? E insomma c'è questa digestione della cellulosa. Questo non sono solo i ruminanti che lo fanno, a parte che ci sono i chilopodi, che poi sarebbero i cammelli, che hanno uno stomaco diviso in tre parti invece che quattro. Ma questo fatto dello stomaco, di cui una parte diventa una camera di fermentazione, si trova anche in altri mammiferi, si trova nelle guerezze, che sono delle scimmie bellissime, quelle bianche e nere dell'Africa orientale, e si trova nei bombati, che sono dei marsupiali che stanno in Australia. Pure i bombati hanno lo stomaco diviso in due parti, di cui una è la camera di fermentazione anteriore. Quindi tutti questi sono mammiferi folivori a camera di fermentazione anteriore. Altri invece hanno la camera di fermentazione posteriore. Per esempio il cavallo, però funziona un po' meno bene la camera di fermentazione posteriore, perché il cibo è già passato attraverso l'intestino medio, quindi sì, avviene la digestione della cellulosa, ma poi questa, i prodotti della scissione non verranno del tutto assimilati, perché poi il cibo forma poi gli escrementi che vengono eliminati. Però c'è un interessante esempio, quello del coniglio. Il coniglio selvatico depone due tipi di escrementi, quelli bianchi e quelli neri. Allora la cosa funziona così: il coniglio selvatico vive sulle dune, vicino al mare di solito, scava delle tane, è notturno, esce fuori di notte, mangia l'erba e poi alla mattina rientra nella tana e depone degli escrementi bianchi, poi li rimangia. E poi la sera, quando viene la sera, riesce fuori e depone degli escrementi neri che li lascia fuori e che servono anche per marcare il territorio. Quindi c'è il cibo che attraversa due volte il cibo di tubo digerente, e quindi è la massima utilizzazione, perché la camera di fermentazione è posteriore, gli escrementi però vengono rimangiati e tutto quello che risulta dalla fermentazione viene assimilato nell'intestino medio durante il secondo passaggio. Allora, comunque, l'uomo dovrebbe far parte dei fermentatori a camera, se fosse un folivoro, a camera posteriore, perché abbiamo visto quel colon fatto in quel modo. Ecco, comunque, risulta da tutto questo che i folivori hanno un intestino medio piuttosto corto e un intestino anteriore o posteriore lungo, secondo se la camera di fermentazione è anteriore o posteriore. Allora questi autori hanno voluto prendere le varie lunghezze delle varie specie di mammiferi e costruire questo plot dove le varie specie sono rappresentate da numeri e dove questi numeri vengono a formare delle specie di nuvolette che sono i gruppi dei folivori, dei frugivori, e quindi si può vedere l'uomo dove va a finire. E ora l'uomo è rappresentato dal numero 42, che è questo qui. Allora però bisogna sapere gli altri chi sono. Allora qui le cose stanno messe in questo modo. Questo gruppetto centrale che sta all'incrocio dei due assi è il gruppo dei frugivori. Il gruppetto in alto a sinistra è quello dei fermentatori posteriori. Quello in basso a sinistra è quello dei fermentatori anteriori. E quello dei carnivori è quello in basso a destra. E come si vede, l'uomo sta all'estremità dei carnivori, un po' tra i carnivori e i frugivori. Questo perché che cosa è successo? Che nella nostra evoluzione tutte quelle che erano le acquisizioni dell'australopiteco sono state quasi tutte mantenute, e quindi noi possediamo sempre tutti gli adattamenti dell'australopiteco a mangiare cibi piccoli e duri, però la lunghezza dell'intestino è un carattere che si è modificato rapidamente, e quindi a furia di mangiare carne in parte per 2 o 3 milioni di anni, diciamo 2, l'intestino medio si è riaccorciato, l'intestino medio si è riallungato rispetto all'intestino posteriore, quindi noi ci troviamo a trovare adesso, per su questo solo carattere, non per gli altri, in una posizione un po' intermedia. E poi c'è un altro quadro che è stato fatto, qui c'è tutta la spiegazione, che già ve l'ho detta, quindi possiamo andare avanti. Questa è un'altra prova in cui questi stessi autori hanno rifatto il giochetto di prima, però hanno accorpato insieme i fermentatori anteriori e quelli posteriori, tutti insieme. E allora qui è risultato che al centro c'è il solito gruppo dei frugivori, tra cui ci stanno anche i fermentatori posteriori. Non i fermentatori posteriori anteriori. Hanno accorpato insieme. Hanno accorpato insieme la lunghezza dello stomaco e la lunghezza del colon. No, neanche. Hanno unito insieme il colon e il cieco, neanche, un'altra cosa ancora, sì. E poi è venuto fuori questo qua, in cui il gruppo centrale contiene i solidi frugivori insieme con i fermentatori posteriori. Il gruppo in basso è formato dai fermentatori anteriori e il gruppo in alto a destra è formato dai carnivori. E l'uomo è il 42, e lo vedete qual è il 42? Sta qui tra i carnivori e i frugivori. Sta in una posizione intermedia. E poi, che altro c'è da dire? Questa è la spiegazione. Ecco, ci sono ancora altre cose. E uno è il pollice. Noi abbiamo il pollice opponibile. Se vedete la mano di uno scimpanzé, c'è un pollice che è così, piccolissimo, non è opponibile. All'alluce opponibile in compenso. La pollice no. A che cosa serve il pollice opponibile? Secondo alcuni autori, il pollice opponibile serve per raccogliere sul terreno i semi che sono sparsi, che sono caduti. Quindi sempre un antenato che mangiava semi e quindi che li raccoglieva uno per uno con l'aiuto della mano. E poi il sedere, perché questo antenato per fare questa operazione si doveva sedere per terra, passare buona parte della sua esistenza seduto, e per far questo gli serviva ad avere dei cuscinetti abbastanza sviluppati. Perché c'è un altro esempio, ci sono i babbuini. Tra i babbuini c'è una specie che è gelada, che è specializzata a mangiare semi. E questo gelada ha dei cuscinetti posteriori più sviluppati degli altri babbuini. E quindi anche l'uomo, lo sviluppo del sedere, sarebbe un adattamento anche questo a mangiare semi.
E allora la conclusione che viene da tutto questo è che l'uomo conserva una quantità di adattamenti che fanno parte della sua storia evolutiva, e di questi adattamenti la maggior parte si riferiscono a un fatto di essere stato un granivoro e di mangiare quindi questi semi che sono degli elementi piccoli e duri. Però ci sono anche adattamenti che hanno modificato un pochino questa posizione, soprattutto hanno modificato la lunghezza delle sezioni dell'intestino in relazione al fatto di avere iniziato a mangiare una certa quantità di carne. Questa modifica però riguarda solo una piccola parte degli adattamenti, quindi tutto il grosso, la maggior parte degli adattamenti sono adattamenti antichi e che sono tuttora esistenti. Quindi questo era quello che dovevo dire, quindi questo prescindendo chiaramente poi dal fatto che ognuno può scegliere l'alimentazione che preferisce, però tanto per sapere come siamo fatti, ecco. Va bene? Volete sapere altre cose? Non so.
Se ci sono delle domande da fare al professore, Carlo Consiglia qua. Per noi.
Grazie.
Intanto ricordo che in fondo alla sala c'è il suo libro, e questo qua è Evoluzione e alimentazione nel cammino dell'uomo, fatto in collaborazione con Vincenzino Siani. Ce n'è qualche copia in fondo sul tavolino.
Intanto c'è una luce di là, vediamo.
Bene, c'è qualche domanda per il professore?
Io voglio chiedere una cosa, per favore. Quando l'uomo ha cominciato a mangiare carne, era perché c'è stato un cambiamento climatico particolare per cui le risorse scarseggiavano e... Dicevo, quando l'uomo ha iniziato a mangiare carne e perché c'è stato un cambiamento climatico, appunto, un adattamento necessario e indispensabile, oppure per qualche altra ragione?
Sì, c'è stato questo cambiamento climatico, questo drammatico cambiamento che è iniziato circa 5 milioni di anni fa e che ha portato alla scomparsa delle foreste e della rete ambientale. Quindi l'uomo ha dovuto adattarsi a diventare una specie di savana nuovo, diciamo, gli ominidi, che erano ancora gli australopiteci, poi l'Homo habilis, hanno dovuto cominciare a vivere una vita di savana, e in savana non c'è molta frutta e evidentemente hanno trovato questa possibilità di mangiare semi, e poi a un certo punto con l'integrazione, forse non gli bastava, non so, hanno cominciato ad approfittare di questa nicchia ecologica vuota, lasciata appunto dalle tigri due denti a sciabola per il fatto che le iene sono notturne e quindi non c'era sovrapposizione, e quindi hanno cominciato a visitare il midollo delle ossa. Da principio andavano probabilmente a raccogliere i resti dopo che i predatori se ne erano andati, e poi saranno forse, probabilmente si pensa, che abbiano cominciato anche a cacciare attivamente i predatori, lasciare che uccidessero la preda e poi cacciarli via e così possessarsi dei resti, e poi forse a un certo punto anche cominciare a cacciare loro, perché poi soprattutto hanno iniziato a fabbricare anche delle mancia, no? delle aste, degli strumenti in questo senso. Quindi c'è stata un'integrazione
però in tutto questo periodo la raccolta di piante è sempre continuata, almeno per il 50% della dieta, questo è sicuro, però d'altra parte è continuata anche il mangiare carne in qualche parte, per, come provato dall'esistenza del verme solitario. Ci sono due specie di vermi solitari, il Tenia solium e il Tenia serginata. Il Tenia serginata ha la larva che ci si cerca nei bovini ed è esclusivo dell'uomo, e quindi non si può essere mantenuta questa specie a carico di altri ospiti, quindi vuol dire che l'uomo è sempre stato qualche uomo, almeno una parte che mangiava. Altre domande? Va bene questa risposta?
Grazie.
Altre domande?
Non è legato alla glaciazione il problema di passare?
No,
sembra niente.
Dunque, intanto parliamo di Africa.
Di Africa, il contrario.
Poi glaciazioni ci sono sempre state nella storia del mondo, glaciazioni, però quelle più comunemente conosciute fanno parte del Quaternario, e quindi quanto 500.000 anni al massimo. La curva di Milankovic è su 500.000 anni, 600.000, non so. Qui parliamo di 2 milioni, 3 milioni di anni, quindi un tempo più prima delle glaciazioni, o almeno prima, forse ci saranno state anche allora, ma prima di quelle che sono comunemente conosciute come glaciazioni.
Ecco, quindi quando è successo questo cambiamento climatico, i nostri antenati probabilmente hanno cambiato anche il loro aspetto corporeo. Il pelo,
questo non lo sappiamo, perché il pelo non lascia fossili, è probabile, sì. Comunque qui deve essere un cambiamento climatico prima di quello delle glaciazioni anteriori,
sì.
Poi le glaciazioni hanno portato il loro effetto con ulteriori movimenti poi degli umani in giro per la terra, insomma, sì.
Quindi il cibo originario, scusi se mi permetto di ritornare, lei l'ha detto con chiarezza, ma non mi è ben chiaro questo discorso, il cibo originario è difficile da definire con esattezza, per sintetizzare, cioè non possiamo dire eravamo vegetariani piuttosto che...
Gli australopiteci, pare proprio molto evidente, tutto parla a favore di un'alimentazione a base di cibi duri formate da particelle piuttosto piccole. E non c'è nulla che contraddica questo, tutte le indicazioni, gli adattamenti, tutti mostrano questo. Non c'è nessuna prova che mangiasse carne. Tutte le volte che si sono trovati resti di ossa, eccetera, associati con gli australopiteci, poi si va a vedere, c'era anche Homo habilis. Allora probabilmente la carne, diciamo, la caccia, lo sfruttamento della carne era dei Homo habilis, perché se c'era anche Homo habilis non c'è nessuna prova che l'australopiteco mangiasse la carne. Poi da Homo habilis in poi si comincia questa carne, che probabilmente sarà stata utilizzata dagli ominidi prima come spazzini e poi come cacciatori, o come ho detto prima cacciare via i predatori e poi dopo a un certo punto sostituirsi a loro anche. C'è stata tutta un'evoluzione in questo senso. Poi è venuta anche la cottura dei cibi, perdono.
Io volevo chiedere, prima lei parlava delle specie di piante conosciute.
Sì, 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 quella è una cosa affascinante.
Lei ha detto la conoscenza da madre a figlia.
Sì, perché di solito nei molti popoli hanno questa divisione dei ruoli al loro interno. Si dice cacciatori e raccoglitori. e di solito è l'uomo che va a caccia e la donna che raccoglie, però questo non è in senso assoluto, perché la donna raccoglie frutta, cibi, foglie, eccetera, però può, raccoglie anche piccoli animali, come non so, uova, molluschi, non so, eccetera. E poi anche l'uomo può darsi che raccolga qualche cosa. Ecco, comunque di solito prevalentemente la raccolta delle piante è compito della donna, e quindi sarà la donna che insegna alla figlia: quella pianta è buona, prendi quella, non prendere quell'altra. Quindi soprattutto da madre a figlia.
E tu, c'è qualche testo che parla delle piante conosciute allora? E se di queste piante è rimasto qualcosa, ad esempio in Europa, c'è qualcuna di queste piante?
No, qui parliamo dell'Africa.
E qui da noi non c'è nulla che risalga così indietro nel tempo di piante alimentari?
Io non lo so.
È una complicata.
Piante alimentari, intanto si tratta di un'epoca molto più recente, sì, comunque, sì. Da quando l'uomo sta in Europa, sì, è Homo erectus e Homo sapiens soprattutto. Comunque sul mio libro ci sono le fonti bibliografiche, quindi è detto quali sono gli autori che hanno fatto il conteggio di queste piante conosciute in Africa e in America meridionale.
Comunque sono ancora, sì.
Sì.
Volevo dire una cosa, al di là dei problemi etici, però, in base alla nostra idea, non sentire, eccetera, dunque, quale sarebbe la nostra alimentazione ideale, al di là dei problemi etici?
Sì.
Cioè, nel senso, la nostra alimentazione come dovrebbe comporti ora? In che percentuali dei vari cibi, per cui semi, proteine, eccetera, in base al nostro intestino, lo stomaco, come siamo strutturati ormai noi?
Sì.
Che percentuali dovremmo introdurre?
Dunque, la carne non è necessaria.
Ok.
E inoltre ormai si sa che i grassi saturi producono colesterolo. E le principali cause di morte negli umani sono la malattia cardiovascolari e i tumori. Quindi, malattia cardiovascolare è credo che sia la prima causa addirittura, primissimi posti. E quindi tutti i grassi contengono una quota di grassi saturi, però i grassi animali contengono più grassi saturi e i grassi vegetali meno grassi saturi. Quindi mangiare carne significa mangiare grassi saturi, che sono nocivi. Quindi è senz'altro consigliabile per gli umani di non mangiare grassi animali.
Anche e qui... latticini.
Come?
Tutti i latticini anche.
Sì.
Latte, formaggio, burro.
Eh sì.
Uova.
Sì. Sì.
Quindi un po' ritornare all'origine, professore.
Sì. Infatti così si chiude il mio libro, che è un ritorno alle origini, si dice. Ma si scoprono sempre cose nuove, uno lascia una cosa e poi ne trova un'altra che è ancora meglio. Bisogna avere spirito di avventura.
Come le volvi?
Sì, sì.
Ma lei era italiano già prima di fare lo scienziato o è diventato dopo?
Dopo. E saranno stati negli anni 70, se, quindi sarà una trentina d'anni ormai, però inizialmente ero solo vegetariano, poi parecchio tempo dopo ho eliminato latte, uova, ma molto tempo dopo, almeno altri 15-20 anni, non so. Dica. Sì.
A proposito del latte, l'uomo è l'unico animale che deve latte da tutto, mentre tutti gli altri lo fanno solo da tutto. Perché?
Perché abbiamo detto che alla ricerca di cose nuove ha trovato questa possibilità e senza farsi tante domande.
Questo fatto.
Eh?
Nell'altro.
però poi di fatto mi risulta che l'uomo è allergico al lattosio.
Sì.
Quindi è un po' la prova,
sì,
del...
Noi qui in Occidente non ce ne rendiamo molto conto, ma la maggior parte degli umani sono allergici al lattosio. Il problema è questo, che i neonati hanno l'enzima per digerire il lattosio, perché sapete, il lattosio è uno zucchero molto particolare che è formato da glucosio e galattosio, volete insieme, ci vuole questo enzima, quel che lo scinde. Allora normalmente una volta passato l'epoca dello svezzamento, se uno smette di bere latte perde anche l'enzima, e quindi gli adulti di solito non lo hanno. Però se uno continua invece a bere latte anche dopo lo svezzamento, alcuni individui stanno bene e hanno l'enzima, altri, non, altri lo perdono comunque. Allora, nella nostra razza più diffusa, qui la razza caucasica, ecco, la maggior parte degli individui hanno l'enzima. Ecco, però invece in tutte le altre razze che ci sono al mondo, la maggior parte degli individui non ce l'hanno. Tant'è vero che c'è in America, c'è un'associazione che ha fatto un processo contro il governo per le linee guida. Le linee guida sono un elenco di indicazioni che in America vengono usate per definire l'alimentazione dei bambini nelle scuole, e quindi queste linee guida dicono tutte le percentuali dei vari cibi, una quantità di indicazioni, e in queste linee guida hanno ampio spazio latte, latticini naturalmente. Allora questa associazione ha fatto causa, anche perché nella commissione che decide per le linee guida c'erano rappresentanti dell'industria, carne, latte, c'erano tutti quanti dentro. Ecco. E allora gli hanno fatto causa, e tra i motivi per cui hanno fatto causa c'è anche discriminazione razziale, perché queste linee guida, essendo favorevoli al latte e ai latticini, sono sfavorevoli per la maggior parte delle razze diverse da quella caucasica. E quindi c'era una discriminazione razziale a favore della razza caucasica e contraria alle altre razze, secondo questa interpretazione. Non so se quello che vi ho detto era quello che vi aspettavate che vi dicessi o no.
Perché ci dicono, mamma, ci sentiamo in colpa, magari a volte io ho un figlio di 18 anni e lui dice io devo mangiare la carne, non mi piace ma la devo mangiare, perché a scuola,
a scuola?
Mi dicono che l'insegnante di biologia mi dice che la devo mangiare, soprattutto mi chiede la carne rossa, mi dice mi fa schifo ma devo mangiarla, niente, non sei come vuoi.
Sì, ma gli dica che è sbagliato.
Non è convinto. E io sono sempre un po' combattuta. Lui vede che me lo mandano. Però si sforza, dice fin tanto che. Non so, magari poi a 20 anni, 22, smesso. Perché io non so che la mangio quanto voglio, non
siamo.
Però lui è convinto di averne bisogno. Tornando alla questione delle allergie, perché abbiamo per esempio le leggere graminacee, tutte queste cose, le reazioni escalation, non so,
ne parlavamo a tavola,
e cose tra di te, voglio dire. Questa escalation delle allergie.
Io non lo so.
Se è una balla, che devo dire, nel senso, io ho 47 anni, ma fino ad avere una ragazzina era rarissimo sentire persone,
sì,
intolleranti al glutine.
C'era niente.
Adesso probabilmente non c'erano ricerche, però voglio dire, c'è un'escalation anche nei riguardi di questo tipo di allergie. invece una stupidaggine, probabilmente invece lei è allergica all'aloe. Se è vero, se ha bevuto la bevanda in cui c'era l'aloe, caso vuole la sera fa la doccia con l'aloe, la notte dopo, però probabilmente non ci sono, c'è proprio questa corsa dei ponti di queste dimensioni. Sì, uno spavento tremendo. E adesso vabbè, lo stanno mettendo da tre parti, l'aloe, fateci caso, fate stare attenta quando compro i prodotti, c'è del sapone, quelli là. Una cosa,
come dicono che è una panacea, va benissimo.
Sarà, in effetti è difficile districarsi sul fatto che quanto riguarda l'alimentazione in questo momento, cosa mangiare, perché in effetti, a parte sempre quelle nebbie che ci sono, anche districarsi tra prodotti che fanno bene o male, non si può neanche dire ah, vado sul vegetale, vado tranquillo a quanto pare. O vado sulle erbe, e sono tranquillo. No.
Non lo so, i casi sono due, o queste allergie prima non c'erano effettivamente, e quindi sono comparse adesso per qualche strano motivo.
O probabilmente vegetali.
Oppure c'erano e nessuno li conosceva, non si riconosceva.
Beh, certo, probabilmente anche i vegetali stanno subendo delle trasformazioni.
No, ma può darsi anche che ci fossero anche prima. E che nessuno sapeva che erano allergie perché c'erano meno mezzi, meno sofisticati di analisi, di ricerca.
Appunto, se pensate che sono prodotti nuovi, dei cibi nuovi, c'è cioè, la sicurezza, e già adesso mando anche lui, magari alcune attività, ma mi aspetto anche, no? Come ad esempio, sto dicendo che è l'altro.
Sì, che non tutte la stessa lezione.
Ma gli allevamenti sì.
Anche la coltivazione.
La coltivazione sono stati introdotti pesticidi. Ma allora che sono allergie a pesticidi? Ma qui si parla di allergie a sostanze alimentari, allergie al glutine per esempio.
Allergie al glutine, però la maniera di coltivazione del glutine è anche mondiale.
Non cioè, credo, glutine è glutine.
Il prodotto ormai, ad esempio, che troviamo tutto l'anno, e che tu che puoi mangiare tutto l'anno, una volta si mangiava il prodotto di stagione.
Io non lo so, poi... Il
prodotto la diagnosi del sistema immunitario in generale. Ci scatenano delle allergie, ad ognuno di noi viene allergie che non abbiamo mai avuto, ma semplicemente perché abbiamo un sistema immunitario che è indebolito. In generale, indebolito in quello che quello dei nostri antenati, per l'inquinamento, per l'alimentazione, perché siamo abituati a avere riscaldamento a 30 gradi in inverno e a 20 gradi in estate. Cioè, paradossalmente noi vogliamo avere freddo in campo d'estate e caldo in inverno, che è proprio paradosso. Secondo me tutto questo per forza si altera il fisico.
Ma queste però sono delle percezioni.
Sì, no, ipotesi.
Perché io di documentato di scientifico non so, ecco, devo dire solo non so.
Cioè, poi manca anche la selezione naturale, per esempio che comunque sopravvivono neonati da pesi
sì.
Pochi grammi. Certo, fino a qualche anno fa sarebbero, cioè, è triste dirlo, ma è la realtà.
Sì. La selezione naturale c'è in parte ancora. Perché i casi proprio letali, quelli muoiono.
Però
quelli che sono così si salvano.
Sì. Certamente sono probabilmente individui che hanno più difficoltà poi nella vita a sopravvivere alle varie. O il fatto dell'aumento dei tumori, vuol dire mai sì, questo è vero al nostro tipo di vita, ma proprio che ha fatto si allunga la nostra vita. Visto che di vecchiaia non si muore, si deve morire.
No, di muore, vecchiaia si muore.
Sì,
di malattie no. Infettive non si
vuole. Voglio dire, no, non so dire, la malattia, non so dire, se una persona muore perché probabilmente è subentrato un tumore, un problema
cardiovascolare,
ma comunque poi c'è una causa scatenante, cioè, o più cause per cui la persona cessa di vivere. Però di vecchiaia, come di gioventù, di pubertà e seta non si muore, non è una malattia la vecchiaia.
No, appunto.
Ecco, questo voglio dire, di qualcosa si deve morire.
Certo.
Ecco perché ci sono metà di un po' per forza, una persona che ha 80, 90. No, ma cioè voglio dire, la vita, le aspettative della vita ormai se ne danno sempre più lunghe.
Quando si moriva a 40 anni era difficile come quando c'è un tumore.
Ma non mi sono questa male, non è questo.
No, non
si andare a 50 anni, non muore più a 50 anni.
Probabilmente allungandosi la vita, chiaramente questi problemi vengono fuori.
Sì, questo è sicuro, sì.
Prima non venivano fuori perché sono arrivato a quel punto lì, è come,
sì,
come
sì,
una
sì,
cosa.
Sì. Questo è sicuro, sì, sì. Questo può essere una spiegazione parziale, sì.
Che comunque è una cosa positiva, il fatto che l'aspettativa sia allungata, certo, contro tutti quelli che dicono, ah, non si mangia più di una volta, è vero, peccato che sono una volta 50 anni di mezzo, adesso ti dico, cavolo, 50 anni con 20 anni di lavoro, per cui siamo andati, andiamo avanti.
Ok, se non ci sono più domande, mandiamo il professore a dormire, anche perché ha fatto un viaggio lungo oggi da Roma qua, anche se
no, ho dovuto prendere il treno presto perché c'era lo sciopero, allora ho dovuto prendere un treno prima che fosse un treno garantito di quelli che camminano anche con lo sciopero.
Bene, quindi questa sera si chiude il ciclo di 4 conferenze di animali e umani, giunto alla sua 4ª edizione. È stata un ciclo organizzato dal gruppo Agire Ora di Alessandria, dell'associazione Arca di Novi Ligure, con il sostegno del Centro Servizi Volontariato di Alessandria. Chi ha piacere di essere avvisato dei prossimi appuntamenti, in fondo su quel tavolo lì vede tra voi ci sono dei fogli, potete indicare il nome e cognome, non lo telefono o l'indirizzo mail. Qui ho scritto che questo ciclo è stato organizzato dal gruppo Agire Ora, però io volevo fare un applauso e dire un grazie a una persona che ha fatto tutto, quasi tutto, quello che abbiamo visto in queste 4 serate. È già da 4 mesi fa che ci ha chiamato per dirci facciamo, proviamoci, anzi stasera ci ha già detto di trovarci per il prossimo ciclo che faremo poi a febbraio, quindi io darei un grosso grazie e un applauso a Massimo.